i podcast di Radio Scepti.
E questi erano i Dream Syndicate. E Antonio, allora, continuiamo a essere io e te qui a fare le interviste. Adesso abbiamo...
Che è una cosa che comunque mi piace molto.
Sì, anche
devo dirtelo. Alla fine di questa 3 giorni posso dirtelo chiaramente.
Oh, che bello. Dopo, quindi, quando saremo fuori onda, io e Antonio ci abbracceremo.
Anche perché Paola c'ha questo odore un po' strano. Adesso non c'è, posso dirlo. C'ha questo odore un po' strano, ma ne parliamo dopo.
Sì, no, va bene, adesso stiamo facendo un po' di battutismo, anche perché giustamente voi che ci ascoltate avete sentito un sacco di temi interessantissimi, ma anche di spessore. E restando sempre su temi di spessore, abbiamo un'altra intervista telefonica, abbiamo Francesca.
Abbiamo Francesca Stanca di Yabasta e di Bese. Francesca, ci senti? Sappiamo che sei in una situazione un po' complicata, però... ci tenevamo ad averti qui con noi questa sera. Doveva essere presente Nora Cortignas, che è una storica attivista delle Madres de Plaza de Mayo, della linea fondadora. In questi giorni Nora è in tour in Italia, sarà tra l'altro presente anche a Padova e Venezia. Tra l'altro adesso utilizziamo anche questo spazio per dire che domani, sempre in diretta su www.sherwood.it, alle 17:30 avremo l'incontro di Sherwood Open Minds proprio con Nora, in diretta appunto da Padova. Bene, Francesca, volevamo chiederti per quale ragione una lotta storica come quella contro i desaparecidos in Argentina in questo momento ha ancora un valore, non solamente per l'Argentina e per il Sud America, ma per il mondo intero.
Sì, ciao Antonio, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, grazie per questo spazio che dedicate all'associazione Yabasta e di Bessé. E come associazione Yabasta e di Bessé abbiamo deciso, insieme ad altre realtà italiane, di invitare Nora Cortignas in un tour che ha toccato in questi giorni varie città, da Roma, Iesi, appunto, come hai ricordato tu, domani sarà anche in Veneto, proprio perché per la lotta che Nora sta portando avanti ormai da tantissimi anni. Nora ha deciso di sfidare il potere nel momento in cui, durante la dittatura argentina, uno dei suoi due figli, Gustavo, è stato sequestrato ed è diventato uno dei 30.000 desaparecidos argentini. E come associazione Yabasta e di Bessé abbiamo deciso di invitarla e di farci raccontare la sua testimonianza, proprio perché per noi è molto importante portare avanti la memoria di queste madri, che sono diventate le madri di tutti e 30.000 i giovani desaparecidos argentini, ma non solo, come ricordavi tu, proprio perché la lotta delle madri di Plaza de Mayo è diventata un esempio per le lotte mondiali di tutte le donne e di tutte le madri che attualmente stanno vivendo anche una situazione analoga. Infatti, come Yabasta, abbiamo avuto altre occasioni di parlare di desaparecidos non solo in Argentina, ma anche in molte altre parti del mondo. Ad esempio, l'anno scorso abbiamo avuto un'altra ospite latinoamericana, Ana Enamorado, che ha avuto anche lei un figlio desaparecido. 30 anni dopo la dittatura argentina, queste cose continuano ad accadere in molte parti del mondo, in special modo in America Latina. Moltissimi ragazzi, nel tentativo anche di raggiungere gli Stati Uniti e quindi attraversare il continente latinoamericano, come ad esempio dal Guatemala, dal Messico, scompaiono e di loro non si ha più traccia, per cui i familiari non hanno notizie, non sanno se il loro figlio è vivo o morto, non hanno un corpo su cui piangere, e quindi portano avanti una lotta per esigere verità e giustizia per questi giovani. E uno dei casi più eclatanti in Argentina è stato quello di Santiago Maldonado, un attivista che lottava a fianco del popolo Mapuche e che è scomparso e poi è stato ucciso proprio l'anno scorso. Oltre a questo ci sono moltissimi altri casi in America Latina, soprattutto in Messico, uno di quelli più conosciuti e più importanti è quello dei 43 studenti di Ayotzinapa, di cui non si ha più notizia ormai da 3 anni, e quindi per noi è molto importante continuare a parlare di questo, è molto importante avere persone come Nora che hanno deciso di denunciare pubblicamente quello che succede e che continuano a lottare a distanza anche di tantissimi anni per fare in modo che non venga dimenticato quello che è successo ai loro figli. Proprio per questo è una lotta simbolica che è molto importante raccogliere e che è molto importante diffondere anche nei nostri territori, proprio perché l'educazione, la formazione e l'informazione su queste tematiche venga raccolta da più persone possibili. Quindi come associazione Iabasta vogliamo domani insieme a Nora parlare proprio di questo e parlare proprio del fatto che queste lotte di queste madri, di queste donne, sono le lotte, le stesse lotte che vengono portate avanti in tantissime altre parti del mondo proprio per denunciare, per rendere pubblico quello che viene portato avanti da governi come quello di adesso del Messico e dei suoi desaparecidos, e come era stato quello della dittatura di tantissimi anni fa in Argentina.
E allora, intanto Francesca ti ringraziamo per queste parole, soprattutto perché so che ci hai dedicato del tempo nel tuo tempo libero, ci è dispiaciuto disturbarti, posso dirlo. Ti auguriamo un ottimo concerto, perché sappiamo dove sei, abbiamo fatto un po' di stalking, perdonaci.
Buon concerto, ti auguriamo un buon concerto a Cosmo, che ricordiamo adesso sarà a Rivolta. E sì. Quindi grazie mille e insomma buon concerto di nuovo, goditelo.
E andiamo a sentire grazie subito.
E io rinnovo l'invito per domani a partecipare sia domani mattina al Centro Sociale Rivolta insieme a Nora Cortignas, che sarà con noi durante il Genuino Clandestino, e poi domani pomeriggio a Sherwood Open Mind ci racconterà non solo di quella che è la lotta delle madri, ma anche un po' di quella che è l'attuale situazione di questa svolta neoliberista del governo Macri, e anche quindi poi di come i movimenti sociali si stanno interfacciando con il governo. Quindi sarà molto interessante e invito tutti a partecipare.
E soprattutto a condurre, domani ci sarai tu.
Ecco, quindi sarà anche un'occasione per vedermi dal vivo.
Ciao Francesca.
Ciao, grazie.
Ciao, buona serata e grazie.
Ringraziando ancora Francesca, che anche anticipato il mio rilancio dell'iniziativa, posso direttamente lanciare la canzone, che è di Anna Tijoux,
che ricordiamo è stata a Sherwood nel 2016, e il brano si chiama Antipatriarca.
Tu nelle pieghe del giornalismo.
Siamo tornati in onda e ci avviamo verso la chiusura. Adesso avremo gli ultimi due blocchi con l'ultimo ospite di questa serata. Ed è tornata Anna.
E sono tornata anche io.
Allora Anna, con chi andiamo a parlare?
Allora, come abbiamo detto all'inizio della puntata, come abbiamo anche aperto questa puntata, abbiamo parlato di Messico, da dove appunto è nata Iabasta, quindi dall'evocazione degli zapatisti, e quindi finalmente parliamo di Messico, ossia ritorniamo alle nostre origini. Ricordiamo che Iabasta è nata da lì, così anche come Iabasta Perugia, che ci sta ospitando in questa 3 giorni di dirette radio qui da Via Garibaldi numero 21. Abbiamo detto che parliamo di Messico, toccheremo vari argomenti, e facendo anche un passo indietro parliamo anche della figura di Trump rispetto alla linea di confine che c'è tra Messico e Stati Uniti. Abbiamo detto prima che Trump questa notte ha sferrato un vile attacco alla Siria, ma sappiamo bene anche come con i suoi vicini di casa, come si è comportato dalla sua, come chiamavamo prima, stanza dei bottoni. Diciamo che rispetto al Messico, e poi ci sarà una domanda specifica anche su questo, ci ha costruito una grande campagna elettorale. Quindi con Camilla Camilli, che salutiamo, ciao Camilla.
Ciao.
Ciao Camilla, vicepresidente di Yabasta di Bessè, attivista dei centri sociali del Nord-Est, che in questo momento si trova a Barcellona per un corso di approfondimento, che poi magari parleremo anche di questo. Quindi, come abbiamo detto, parleremo sia delle migrazioni, sia delle elezioni che ci saranno appunto in Messico quest'estate, sia della situazione che c'è all'interno della politica interna che c'è nel paese rispetto anche all'intreccio che c'è tra Stato e narcomafia e la risposta che viene data. Lascio la parola a Paola.
Sì. Allora, ciao Camilla. La prima domanda che volevo farti riguardo appunto, come ha accennato Anna, a questo muro che vuole costruire Trump e su cui si è basata gran parte della sua campagna elettorale. Come ben sappiamo, poi i fondi per costruire questo muro sono molto bassi, e quindi questa costruzione comunque va imperterrita e va avanti. E quello che volevo chiederti è una tua opinione in merito appunto alla costruzione di questo muro, ai movimenti che si sono schierati contro la costruzione e ai fenomeni migratori circoscritti al Messico, in merito sempre a questa scelta politica del presidente degli Stati Uniti.
Beh sì, per quanto riguarda il muro, in realtà c'è la sua più o meno costruzione, è iniziata ancora negli anni 90 in alcune zone, diciamo lungo la frontiera, dove è più libero il passaggio dal Messico agli Stati Uniti. In altri casi invece si fa riferimento a barriere naturali, che quindi in quel caso lì non serve una costruzione fisica. Si tratta, oltre che di un muro vero e proprio, anche poi di un dispiegamento di forze di polizia e tecnologie e quant'altro, che hanno appunto il compito di bloccare il passaggio dei migranti messicani e centroamericani diretti verso gli Stati Uniti. Poi ovviamente con Trump questo argomento è stato utilizzato, come appunto avete detto voi, nella sua campagna elettorale, e c'è da dire che Trump sta continuando a premere sul Congresso affinché si sblocchino i finanziamenti per la costruzione, e proprio durante la scorsa settimana, diciamo, ho avuto modo di ritirare fuori questo argomento quando in Messico c'è stata una carovana organizzata dall'associazione Pueblo Sin Frontera. Si trattava di una carovana di migranti centroamericani che appunto volevano attraversare in Messico per raggiungere il confine con gli Stati Uniti a piedi, e faccio un piccolo appunto dicendo che in questo caso c'era la necessità di muoversi in tanti in modo da rendersi visibili, di essere accompagnati da persone in grado di tutelarli, perché la situazione che i migranti centroamericani si ritrovano ad affrontare in Messico è piuttosto disastrosa, è dovuta a una forte discriminazione nei loro confronti, ad uno sfruttamento sessuale e lavorativo, ad abusi e violenza da parte delle autorità corrotte, dal crimine organizzato, che così sempre queste due parti collaborano. Quindi una situazione di estrema vulnerabilità in cui è difficile avere visibilità e giustizia. Questa carovana ha scatenato l'ira di Trump, che l'ha definita come una minaccia per la sicurezza interna degli Stati Uniti, e appunto gli ha dato l'opportunità per inviare altri militari lungo il confine con il Messico, quindi militarizzando ulteriormente la frontiera e appunto continuando a fare pressione sul Congresso per la questione del muro, come se fosse un'urgenza necessaria per la sicurezza interna degli Stati Uniti. È successo che a causa di queste forti pressioni e anche l'incapacità del governo messicano stesso di reagire nei confronti delle minacce, delle provocazioni che vengono dai loro vicini al nord, la carovana ha avuto uno stop momentaneo, ma comunque sia gli organizzatori sia i migranti stessi, con una serie di mobilitazioni che ci sono state in città del Messico, hanno dimostrato che comunque la loro intenzione è quella di continuare. Infatti questa carovana, seppur in altre forme, sta continuando. Quindi sì, questa è un po' la situazione attuale relativa alla situazione dei migranti in Messico.
Ecco, grazie Camilla per questo primo chiarimento. Andiamo avanti rispetto a quello che sta succedendo appunto in Messico, sia il prossimo grande appuntamento, chiamiamolo così, forse chiamarlo appuntamento è molto riduttivo, però il prossimo grande evento che ci sarà appunto in Messico, che saranno le elezioni presidenziali del 1 luglio, dove dopo 12 anni ininterrotti di governo per PRI-PAN potrebbe essere la prima volta di AMLO in vantaggio di 20 punti in questo momento nei sondaggi. È chiaro che comunque parliamo di un paese molto grande, molto, molto complesso, in cui è possibile che ci siano dei brogli, però in realtà anche la cosa che vorremmo approfondire con te, a parte la questione delle elezioni, scusate, okay, è quello che abbiamo fatto come Yabatt, ossia negli ultimi mesi da molto vicino abbiamo osservato la scelta coraggiosa e fuori dagli schemi delle ZLN del CNI di candidare una donna indigena alle elezioni presidenziali messicane. E chiaramente non si è riusciti a raccogliere le firme tali per poter avere questa candidatura, però volevamo chiederti se puoi spiegarci un po' i vari passaggi e che cosa si delinea davanti, qual è la situazione che ci si delinea davanti, considerando anche che poi noi come associazione Yabatt di Bessè saremo lì presenti durante le elezioni.
Sì, e appunto come dicevi tu, siamo un po' entrati nel pieno della campagna elettorale, perché le elezioni saranno appunto il 1 luglio e tra i candidati ufficiali c'è appunto AMLO, che rappresenta il partito Morena, che diciamo è un po' la sinistra messicana, che è in testa. C'è che appunto, essendo l'ultimo periodo, si stanno anche delineando delle nuove alleanze, e in questo caso alcuni sostenitori di AMLO hanno un po' storto il naso quando lui ha deciso di allearsi con partiti di destra legati alla Chiesa, quindi molto chiusi, molto conservatori, un po' diciamo per tenersi buona anche una parte della destra nel caso dovesse vincere le elezioni. Oltre a lui ci sono i soliti candidati del PRI, quindi il Partito Rivoluzionario Istituzionale, del PAN, quello più cattolico e conservatore, e i candidati indipendenti. Tra questi c'è Margherita Zavala, che è ex moglie di Calderón, presidente del Messico prima di Peña Nieto, e un altro che si è aggiunto negli scorsi giorni, soprannominato il Bronco, anche se diciamo era già stato accusato in passato di corruzione. Anche in questo caso pare che parte delle firme raccolte per candidarsi siano false, quindi anche lì diciamo che la situazione non è tanto diversa dal solito. E l'unica novità che ci poteva essere era appunto rappresentata da Maricciui, quindi dalla vocera dei popoli indigeni, che però non è riuscita a raccogliere il numero di firme necessarie, dovuto anche a una serie di ostacoli messi in campo dal governo stesso, sia magari attacchi personali alle carovane che hanno attraversato il paese accompagnando Maricciui, sia ostacolandoli proprio nella raccolta delle firme stesse. C'è da dire che appunto non nella candidatura di Maricciui non c'era la volontà di ottenere il potere, ottenere la presidenza. Sia il CNI sia il ZTLN che ha appoggiato questa scelta l'hanno detto fin da subito qual era il vero obiettivo, cioè quello di smuovere un po' le coscienze della gente, di spingere i movimenti ad auto-organizzarsi a partire dai propri territori, attorno alle proprie lotte, e unirsi contro questo sistema criminale corrotto che governa in Messico da tantissimo tempo. Quindi utilizzare un po' le elezioni come strumento per far parlare chi per molto tempo non ha avuto la possibilità di farlo o nel tentativo di farlo è stato duramente represso. E il clima preelettorale è ovviamente un clima caratterizzato da tensione e violenza, ci sono stati attacchi rivolti ad alcuni candidati, ci sono stati anche degli omicidi in questi ultimi tempi e di sicuro ci si aspetta che ci siano delle mobilitazioni. AMLO è dato sì come favorito, ma come è stato dimostrato in passato con le elezioni di Calderón e di Peña Nieto, c'è anche la possibilità che ci siano dei brogli. E altra cosa da sottolineare è come Peña Nieto nell'ultimo periodo del suo mandato abbia emanato questa legge, che è la Ley de Seguridad Interior, cioè la legge sulla sicurezza interna, che dà pieni poteri di intervento in questioni di politica interna all'esercito. E questo preannuncia un po' quale sarà il loro utilizzo nelle manifestazioni future, che ci saranno appunto per quanto riguarda le elezioni e anche nel periodo successivo, contando poi tutto il contorno che c'è in Messico relativo alle violazioni dei diritti umani, che appunto riguarda le sparizioni forzate, le esecuzioni, la repressione, la violenza, eccetera. E come dicevi giustamente tu prima, noi come gli Abbas di Bessè, dal momento in cui le ZLN e il CNI hanno annunciato la candidatura di Maricciui, abbiamo prima seguito lo sviluppo delle cose con una rubrica che era Simbacare la Mirada e abbiamo poi scelto di essere anche presenti in quei giorni di luglio lì per vedere che cosa succederà nelle piazze, nelle strade, quindi soprattutto dal punto di vista di che cosa faranno i movimenti e anche per capire quale sarà lo scenario futuro che si prospetta in Messico.
Un'ultima domanda, Camilla, prima di salutarci, che volevamo porti qui anche visto quello che abbiamo trattato negli ultimi due giorni. Il Messico è noto anche per, come hai già accennato, il forte legame che c'è fra politica, narcotraffico, violenze e interessi industriali, imprenditoriali. E su questo volevo chiederti la situazione, lo stato dell'arte della carta stampata, visto le numerose vittime fra i giornalisti, gli addetti stampa e chiunque si occupa di un'informazione libera, democratica e corretta.
Sì, si deve tener conto che in Messico è rischioso parlare di certe tematiche, che poi sono quelle che appunto svelano il meccanismo di corruzione, di collusione tra governo e crimine organizzato, di violenza che porta ad una sistematica violazione dei diritti umani. E chi ne parla o comunque chi lavora attorno a questi temi è costantemente attaccato. Quindi si tratta appunto dei giornalisti, ma anche degli ambientalisti, di chi si occupa della tutela dei migranti, delle popolazioni indigene che vogliono proteggere i loro territori dal saccheggio delle multinazionali, eccetera. E appunto sono molto spesso i giornalisti che raccontano queste storie, che denunciano, che svolgono inchieste con lo scopo di far conoscere la verità ad un pubblico più ampio, che quindi si oppongono apertamente, esponendosi in prima persona, non solo loro, però molto spesso poi la cosa riguarda anche le loro famiglie, i loro colleghi, contro invece una stampa di propaganda che è affine al governo e che ne protegge gli interessi. Questi giornalisti spesso vengono minacciati, aggrediti verbalmente, fisicamente, e in alcuni casi appunto si arriva alla morte. Nel periodo in cui ha governato Peña Nieto ne sono morti 41, e comunque un periodo di governo che deve ancora finire, finirà in realtà a dicembre di quest'anno, in più in mezzo ci sono le elezioni, quindi anche lì sarà da vedere come saranno le cose. E c'è in realtà un meccanismo di protezione e di prevenzione che è promosso dallo Stato a livello normativo, ma è totalmente inefficiente, anche perché spesso dietro la morte dei giornalisti il mandante stesso è lo Stato, o comunque il livello di impunità in Messico è notevolmente alto, fa sì che non ci sia mai giustizia per queste morti. Comunque, se non è lo Stato, è comunque il crimine organizzato.
Ringraziamo. Dici Camilla, concludi.
No, cioè più o meno questo è il quadro della situazione.
Allora ringraziamo Camilla.
Grazie Camilla, grazie davvero per questo chiarissimo quadro che ci hai fatto. Ricordiamo che il viaggio in Messico, la Voz del Sabaco e il progetto che corre alla Voz si possono finanziare. Chi volesse partecipare, le iscrizioni sono comunque aperte, vi invitiamo da fine giugno a venire con noi, con gli Abaste di Bese in Messico, a seguire le lezioni. Però chi non potesse venire, vi ricordiamo che però potete finanziare questo viaggio attraverso il crowdfunding sul sito di Produzione del Basso.
Quindi grazie Camilla, noi ti salutiamo, ti auguriamo una buonissima serata e noi lanciamo, ciao, grazie,
il penultimo,
non stavo per dire ultimo, stavo per dire penultimo,
no, ma io mi fido di te.
Il penultimo brano è Mogwai con No Medicine for Regret.
Il podcast di Radio Sherry.